Il terzo anello, ad alta voce. In collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Poli legge Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi. Introduzione di Maurizio Nichetti.
Sono Maurizio Nichetti. Mi hanno invitato a presentare le Sorelle Materassi in questa versione radiofonica, in questa lettura che Paolo Poli darà del romanzo di Aldo Palazzeschi. E io ho accettato di buon grado, non sono un interprete delle Sorelle Materassi, ma ho partecipato qualche anno fa a una messa in scena. Sono stato regista delle Sorelle Materassi interpretate in teatro da Marina Malfatti e Simona Marchini. Quando Marina Malfatti mi ha telefonato per questa avventura, ho accettato di buon grado, perché sono un appassionato di Palazzeschi e del Palazzeschi prima e dopo le Sorelle Materassi. Aldo Palazzeschi è lo pseudonimo di Aldo Giurlani, nato a Firenze nel 1885 e morto a Roma nel 1974. Quindi è un Palazzeschi non ancora trentenne, quello che nel 1914 aderisce con grande entusiasmo, quasi inconsapevolmente, al movimento futurista. I futuristi ho avuto occasione di frequentarli, di conoscerli, di approfondirli per la mia tesi di laurea in architettura sulle avanguardie artistiche del Novecento, e ricordo che il Controdolore di Palazzeschi è stato proprio uno dei manifesti futuristi che mi ha colpito di più. Controdolore era una provocazione fatta con tutta l'ironia di cui Palazzeschi era capace, una provocazione che voleva spingere a pensare agli ospedali non come luoghi di dolore, come luoghi di sofferenza, ma come luoghi di allegria. Cioè lui diceva: già uno è malato, cerchiamo almeno di tenerlo allegro e di fargli passare bene la degenza ospedaliera. Anni e anni dopo Patch Adams ha teorizzato questo intervento psicologico all'interno degli ospedali, e i dottor clown oggi sono una realtà in tutte le strutture ospedaliere del mondo. Ecco, Palazzeschi nel 1914 provocava con questo manifesto e cominciava ad affacciarsi a una ribalta letteraria e internazionale. Per poco si affacciava coi futuristi, perché Palazzeschi era troppo ironico, si prendeva troppo poco sul serio, e appena il movimento futurista prese la strada del nazionalismo, dell'interventismo, delle grandi proclami troppo seriosi, Palazzeschi, come tanti altri autori fiorentini, toscani, futuristi toscani, si allontanarono sempre di più dal movimento. Palazzeschi scriveva frasi di questo tipo: il poeta si diverte pazzamente, smisuratamente. Non lo state a insolentire, lasciatelo divertire, poveretto. Queste piccole corbellerie sono il suo diletto. Rivendicava la voglia di divertirsi, di potersi divertire, e senz'altro si è divertito quando ha scritto Le Sorelle Materassi. Un libro bellissimo, lo sentirete, con delle descrizioni di paesaggi, con delle descrizioni di sensazioni, di sentimenti, che è difficile portare sia al cinema che in teatro, ma anche con una storia e con dei dialoghi strepitosi. E questa storia e questi dialoghi sono stati portati due volte importanti al cinema, e in teatro le abbiamo portate noi con Marina Malfatti e Simona Marchini. Nel 1943 Ferdinando Maria Poggioli diede una versione cinematografica, ancora poco prima della guerra, insomma in piena guerra, in pieno fascismo, con Massimo Serato nella parte del Bel Remo, con Emma e Irma Grammatica in Teresa e Carolina, e con una Paola Borboni strepitosa nel ruolo della contessa. In più un'altra diva dell'epoca, Clara Calamai, interpretava Peggy, la moglie americana di Remo, che però per censure dell'epoca era diventata sudamericana, perché evidentemente dire che un italiano si innamorava di una nordamericana non era nel 43 politicamente corretto. Nel 1972 poi c'è stato uno sceneggiato televisivo che molti forse ricorderanno, uno sceneggiato di Mario Ferrero con Giuseppe Pambieri nel ruolo di Remo. Sara Ferrati era Teresa e Rina Morelli Carolina. Il ruolo di Giselda, la terza sorella Materassi, era interpretato da Nora Ricci, mentre Niobe, la fantesca di casa, la donna tuttofare, era una strepitosa Ave Ninchi. La curiosità di questo sceneggiato è che, riguardandolo oggi, una delle comparse che passava sotto le finestre delle Sorelle Materassi era un Benigni ragazzino, un Benigni non ancora famoso che evidentemente faceva delle comparsate a Roma e nello sceneggiato delle Sorelle Materassi da buon toscano era stato preso come comparsa per passare sotto le finestre delle Sorelle Materassi. Ecco, quindi la mia passione per questo testo, per questo lavoro è assoluto. Me lo sentirò anch'io insieme a voi in questa lettura di Paolo Poli, un attore che non si smetterà mai di apprezzare per tutto quello che ha fatto nella sua carriera, e sono sicuro che lui, con il suo spirito ironico e toscano, è il miglior lettore di Palazzeschi, di questo bellissimo romanzo delle Sorelle Materassi.
Per coloro che non conoscono Firenze o che la conoscono poco alla sfuggita e di passaggio, dirò come ella sia una città molto graziosa e bella, circondata strettamente da colline armoniosissime. Questo strettamente non lascia supporre che il povero cittadino debba rizzare il naso per vedere il cielo come di fondo a un pozzo. Bene il contrario. A quello strettamente aggiungerò un dolcemente, che mi pare tanto a proposito, giacché le colline vi scendono digradando dalle più alte, che si chiamano monti addirittura e si avvicinano ai 1000 metri di altezza, fino a quelle lievi e bizzarre di 100 metri o 50. Dirò anzi che da un lato soltanto e per un tratto breve la collina, rasentando la città, la sovrasta a picco, formandoci un verone al quale con impareggiabile gusto ci possiamo affacciare. Lassù si accede per mezzo di scalinate, per le scale che si fero ad etade, che era sicuro il quaderno e la doga. Se qualcheduno non avesse capito, aggiungerò che questo modo grazioso e originale di dare dei falsari e dei ladri ai propri contemporanei è anch'esso all'uso di Firenze, e noi che mai ci assumeremmo l'audacia di contraddire il divino maestro, ammettiamo che lo fossero e tiriamo avanti. Scalinate dunque, o strade così ripide, il cui nome basta a rivelarne il carattere. Costa Scarpuccia, Irta Canina, Rampe di San Niccolò, la collina soprastante, è quella parte del viale dei Colli che forma il piazzale Michelangelo e che molti, pur non avendo visto, avranno sentito nominare o si saranno figurato attraverso testimonianze di fotografie, stampe e cartoline. Per questo fatto, dunque, corrono fra la città e le sue colline zone di pianura più o meno vaste, che possono separarla da esse per 2 o 3 chilometri, talvolta meno, talvolta oltre questa misura. Ho detto armoniosissime, giacché la cosa che salta agli occhi dello spettatore anche distratto, mediocre o indifferente, è la linea di esse che, vista una volta, non sarà facile cancellare dal ricordo, producendosi tale armonia dalle irregolarità più impreviste, come soltanto il caso può architettare. E intendendo accreditare quel significato alto, un profumo quasi direi di miracolo e di mistero con cui viene pronunziata da noi questa parola, e volendo esprimere per maggiore chiarezza che quando è precisamente il caso che fa l'architetto, tutti gli architetti della terra stanno a guardare. Irregolarità impreviste alle quali nessuno saprebbe suggerire una correzione, aggiungere qualcosa o levare, che non cade mai nel fosco, nell'orrido, nel romantico e nemmeno nel lezioso, dolciastro, sensuale o nostalgico, mantenendo una intonazione luminosa e chiara di signorilità e di eleganza, di civile bellezza. Se sul principio gli architetti della terra rimasero in ammirazione di quanto aveva saputo operare il caso sopradetto, mi affretterò ad aggiungere che una volta guardato bene, non rimasero poi con le mani alla cintura, ma trassero da quell'esercizio tanta coscienza al loro ardimento che è doveroso affermare che di quanto il caso poté con l'opera sua, gli uomini con la loro raddoppiarono di bellezza, giacché è pregio inestimabile di queste colline l'esser disseminate di ville, di castelli costruiti nei punti più suggestivi, volti in tutti i sensi, di tutte le epoche, d'ogni stile, e che mai ne turbano l'armonia, circondati di parchi e giardini, che invece di produrre un'atmosfera di realtà da sogno o fiaba, per virtù di certa severità e raffinatezza riescono a darci l'illusione della realtà più semplice, di intimità domestica, di nobiltà sicura, di sobrietà e saggezza, di modestia anche quando le proporzioni rendano difficile il compito di nasconderne la potenza. Alle ville e ai castelli si aggiungono le ville più piccole, le villette, le case, i casolari, i paesi e le borgate che la varietà del suolo lascia apparire in un complesso che rende insaziabile l'occhio dell'osservatore per il numero inesauribile delle scoperte, portandolo naturalmente alla conclusione che il secondo artefice, per avere tanto amato e compreso il primo, si sia impossessato della sua fatica al punto che ora tutto sembra fatto da lui, dall'uomo, sì, che sempre e in ogni dove ci appare, volgendo intorno lo sguardo, l'uomo nella sua espressione più alta e degna. Ogni qualvolta io abbia avuto occasione di accompagnare degli stranieri sopra queste cime, o italiani d'altra regione, per esprimere tanta diversità di visuale, di sensazioni o apprezzamenti, non riuscirono a trovare che una parola bella, 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 tante volte ripetuta e in tanti toni, talora coi denti un pochino stretti, ma si capisce che chi diceva bella ne aveva un'altra nel cuore e come tutti gli amanti, non potendo ammettere bellezza che superi quella del proprio amore, un sospetto soltanto li faceva turbare per un istante, parola che forma nella memoria e nel giusto orgoglio un coro gradevolissimo, o meglio una sinfonia discorde e armoniosissima come le colline di Firenze. Riporterò alcuni nomi di queste colline, riuscendo essi, meglio assai delle parole, a dimostrarci tale evidenza. Bello sguardo! E notate che molte ve ne sono dove lo sguardo è ancor più bello. Il Gelsomino, Giramonte, il Poggio Imperiale, Torre del Gallo, San Gersolet, Settignano, Fiesole, Montereggi, Castel di Poggio, Montebeni, il Poggio delle Tortore, Montiloro, l'Incontro, la Parita, Monte Asinario, il Giogo, Monte Morello. Sentite invece i nomi della pianura: le Panche, le Caldine, Rifredi, Peretola, Legnaia, Soffiano, Petriolo, Brozzi, Campi, Quarto, Quinto, Sesto. Anche la fantasia pedestre si spegne. Sembrano lievi rati dell'immaginazione. È precisamente uno di questi paeselli di seconda luce che intraprendo a descrivervi e dove avvengono i fatti del seguente racconto. Santa Maria Coverciano non è nemmeno un paese, ma un popolo, e per popolo si intende quel nucleo non costituito di per sé in ente civile, ma tenuto da una chiesa in unione spirituale. A rigore, si potrebbe formularvi una larva di paese, una specie di piazza a sghembo, si forma a un crocicchio di strade, dove è un convento di francescane, cinto da mura altissime, che mostrano all'angolo, sotto un tettino rustico, un'effigie di San Francesco scolpita nel marmo e una lapide per ricordare che in quel convento venne conservato per alcuni secoli l'abito del santo. Poi c'è una villa sempre chiusa, cinta da un muro rotondo, molto arretrata e circondata di piante, in riserbo, che sta come una vecchia dama in poltrona, con la sottana ampissima e la scuffia. E davanti, quasi sulla strada, un villino moderno, civettuolo, sfacciatello, che guarda, come la nuora petulante e dispettosa, la suocera austera e brontolona, e le fa schizzare, come dita negli occhi, le rose da un cancelletto bianco, atto più che a nasconderlo, a metterlo in luce, rincantucciata di fianco alla villa, una chiesina col portichetto a un solo arco, e che dal suo cantuccio ti invita all'idillio della fede con modestia e dolcezza. Poco sopra il villino e sempre di fronte alla villa è un blocco di case che formano un quadrato molto simile a quello di un convento, convento laico questo, col grande cortile e il pozzo nel mezzo, e che si compie con un muro sulla via, dov'è il portone di legno che resta sempre chiuso, giacché gli abitanti per passare si servono di una porticina al suo fianco. Il lato di fondo di questa fabbrica è composto da una casa di tre piani, che è un po' dell'alveare, come tutte le case della povera gente, e i bracci che raggiungono il muro sulla via, stretti e lunghi, di due piani solamente. Salta subito agli occhi che tale costruzione venne eseguita in più riprese e che il braccio sud è più antico assai e di diversa intonazione, più signorile di architettura e con accenno di ornamenti, non solo, ma che le sue finestre, anziché guardare nel cortile come le altre, guardano tutte sul campo, a mezzodì, e che esso al cortile volta sdegnosamente le spalle, lasciandovi un'unica finestra, quella di un corridoio che si direbbe aperta soltanto per guardarvi a discrezione. Tale parte privilegiata possiede un suo ingresso speciale sulla via, un cancello bianco, sempre aperto a metà e assai mangiato dalla ruggine. La strada maestra che attraversa questi fabbricati, formandoci il largo descritto, conduce da Firenze al ponte a Mensola e a Settignano, e si chiama la via Settignanese, e l'altra a fianco più piccola, tra il convento e la villa, al Salviatino, a Montalto, a Maiano e alle sue cave, la sovrasta un castello autentico che si chiama Poggio Gherardo. Gli abitanti del luogo e coloro che hanno dimestichezza con esso lo chiamano Santa Maria semplicemente, i cittadini invece, più evoluti e meno intimi, Coverciano senz'altro. Questo non vi faccia pensare a una scissione fra massoni e clericali, Dio ce ne guardi. Tale diversità rivela solo l'indifferenza da una parte e dall'altra l'intimità e l'amore. E descritta così alla meglio l'ubicazione di questo villaggio, mi preme dire come esso si trovi fra due ruscelli, l'Africo e il Mensola, che discendono il primo da Fiesole e da Vincigliata il secondo, rigagnoli in cui la luna e il sole fanno luccicare appena un filo d'argento e d'oro nascosto fra le erbe, ma che nell'ora del temporale divengono rumorosi all'improvviso, minacciosi, turbolenti, si infuriano, straripano con l'impeto della gioventù. E dopo un'ora non è più niente, si addormentano proprio come i fanciulli dopo essersi scalmanati e aver fatto tanto rumore. Non a caso ho nominato questi due ruscelli, ora ve ne dico il perché. È pregio di queste colline il ricordare personaggi grandi della storia, principi e re, poeti, scienziati, artisti nostri e stranieri che le abitarono operandovi, che ci vennero a cercare riposo, ispirazione, oblio, forza creatrice, serenità o evasione, rifugio nel passato o vigoria per l'avvenire, asilo per la gioia come per il dolore. Ma questo campo è tanto vasto che qui lo spazio non ci consente di avanzarci il piede. Dirò soltanto che fra questi due ruscelli pare fosse la casa dove Giovanni Boccaccio visse il suo Decamerone. O tutto lo sognò e forse ve lo scrisse, non si sa bene. Nessuno è in grado di legittimare quale fu il luogo precisamente, ragione per cui in questa zona case di Boccaccio ve ne sono parecchie e tengon duro. Ne si avverte che l'una abbia voglia di mollare di fronte all'altra e di fronte alle più sicure smentite o alla vaghezza della supposizione. Fanno bene a non cedere. Noi perdoniamo a tutti la presunzione, anche la malafede. Hanno ragione di coronare con tale nome le loro case o ville, come io voglio coronare oggi di esso questo racconto che ai loro piedi si svolge, con un saluto reverente dell'umile e lontano nepote. Aggirandomi per queste vie e sorridendo incredulo sopra l'autenticità della casa in questione, accordando legittimità per la nobile aspirazione per l'amore a tutte, leggendo su una targhetta di marmo al ponte a mensola questa dicitura: «Società Ricreativa Giovanni Boccaccio», mi vien voglia di entrare per veder che, come fra i cipressi e gli olivi, cerca acutamente il mio sguardo qualcosa che non si vede, che, fra le scope, le ginestre e le mortelle, come chi cerchi erbe miracolose, tutti i miei sensi cercano avidamente dove si nasconde, se non ne sia smarrito il seme, messer Giovanni, la tua purissima giocondità.
Paolo Poli ha letto Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi, edizioni Mondadori, realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini, e il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.